Ehi là, bentornato o bentornata, come al solito. È passato davvero un po' di tempo dall'ultima volta, però a quanto pare ho finalmente una nuova storia da raccontarti. Eh sì, proprio così. Le pagine che prima erano bianche di questo libro, ora sono coperte di nuovo di parole. Parole che sembrano tracciare una storia abbastanza diversa dalle precedenti. Questa storia parla della messaggera cosmica di Targon, la cui comparsa, per quanto spesso possa essere un'epifania di gioia vitale, ha spesso un significato nascosto e molto pericoloso. Zoe si tuffò nell'aria, lasciandosi prendere dalla gravità nel momento esatto in cui pensò alla pasticceria. Mentre cadeva, si concentrò per creare un percorso adatto. Un portale si aprì sotto di lei, istantaneamente, collegandosi alla sua destinazione. Si lasciò cadere dentro di esso. Il viaggio fece scontrare ed implodere la sua massa. Faceva quasi il solletico, ma sfortunatamente Zoe non comparve dove voleva. Invece emerse da un secondo portale, solo una dozzina di passi più distante, scagliata in avanti in aria dall'inerzia della sua caduta precedente. Dopo un breve istante di equilibrio, venne trascinata di nuovo dentro il secondo portale. Di nuovo, il tempo e lo spazio si contorsero attorno a lei, come un bulaporto girevole, per usare le sue parole, prima di farla cadere fuori dal punto di partenza. Entrambi i portali poi si ripiegarono su se stessi e scomparvero. Una qualche magia molto potente stava disturbando la capacità di viaggiare di Zoe. Era quasi sicuramente collegata a quel cambiamento che lei avrebbe dovuto annunciare e che, beh, ovviamente non aveva ancora annunciato. Un problema, certo, ma non sconosciuto. Non era completamente sicura di quale fosse il messaggio, per chi fosse o anche solo di cosa significasse, ma per esperienza non erano dettagli veramente importanti. Questa benedetta metafisica voleva progredire e i suoi messaggi generalmente si facevano sentire poco dopo il suo arrivo. Era un bel vantaggio rappresentare un'incarnazione, almeno secondo Zoe. Ora però avrebbe dovuto trovare un modo per passare il tempo. Si guardò attorno. Di fianco ad un albero lì vicino, vide una piccola creatura batuffolosa, con una grande coda. Assomigliava a un piccolo Yordle, anche se Zoe notò che la connessione col mondo degli spiriti di quella creatura era relativamente piccola. La vita dell'animaletto comparve per un secondo nella mente di Zoe. Sarebbe vissuto solo per una dozzina di rotazioni prima di restituire il suo spirito. Per lei, la brevità della sua vita lo rendeva solo più adorabile. Saltò in piedi e gli corse incontro. Che puccioso! L'animaletto s'arrampicò lontano da lei sul tronco. Ehi, torna qui! Frignò. Senza rallentare la sua corsa, Zoe creò una bolla temporale, non più lunga di metà rotazione del pianeta, e la lanciò contro l'albero. L'anomalia rimbalzò prima di esplodere contro il tronco dell'albero. Per un secondo il passato di quell'animaletto si fuse col presente. Il cielo notturno si impossessò dell'aria e le falene si misero a svolazzare attorno. La creaturina cadde preda del profondo sonno riposante della notte precedente, gli stati mentali e spirituali passati che si impadronivano della sua consapevolezza presente. Zoe ignorò la gravità per un momento. Fluttuò fino ai rami e si fermò vicino al piccolo animale. La sua mano esitò prima di toccare la sua pellicciotta. Sapeva che nel momento nel quale avesse toccato la creatura, il suo incanto avrebbe avuto termine. Zoe è un'amica, mormorò. Ma quando accarezzò la testolina dell'animale, quello si svegliò di soprassalto e fuggì da lei, terrorizzato. Con un mugugno deluso, Zoe fluttuò un po' più in alto e si girò a testa in giù. Accarezzò l'idea di andare a far visita ad Aurelion Sol una volta finito lì. Anche a quel drago brontolone non piaceva essere accarezzato, ma almeno sarebbe stato più facile da prendere senza fargli del male. Quest'idea svanì nel momento in cui, grazie alla sua nuova altitudine, Zoe vide un piccolo villaggio all'orizzonte, oltre le colline. Creò un portale per la città e ci saltò dentro. Ma, di nuovo, non fu in grado di crearne uno più distante di qualche passo. Peggio ancora, collassò su se stesso come prima e la fece tornare al punto di partenza. L'erba estiva però sembrava effettivamente invitante. Senza altre alternative, cominciò a camminare attraverso la foresta per raggiungere il villaggio. Arrivò alla periferia delle mura che lo circondavano mentre il sole cominciava a calare. Sentendo delle voci, liquidò la gravità per un secondo e volò sopra uno dei tetti. Nel piazzale centrale, una dozzina di mortali stava giocando. Erano circa delle dimensioni di Zoe, a differenza dei bambini e degli adulti che aveva incontrato più di recente nel suo giro del pianeta. Uno dei maschi stava rincorrendo una femmina. Entrambi ridevano, ma le regole del gioco erano poco chiare. Zoe si concentrò sullo splendido vestito rosso della ragazza, chiedendosi se il colore rappresentasse qualcosa. Anche se non era parte del gioco, a Zoe piaceva molto. La ragazza sembrava più alta delle altre femmine e Zoe sentiva che poteva conoscere cose che avrebbe dovuto imparare. Anche il maschio era interessante, per quanto in un modo completamente diverso. Per quanto sapesse che la corrente personificazione di lui sarebbe vissuta molto poco, Zoe aveva il sospetto che sarebbe stato fantastico farsi rincorrere da lui. C'era qualcosa di splendido nel suo mento e nella forma delle sue labbra. Deglutì nervosamente. In fondo era passato molto tempo da quando Zoe era una mortale, o aveva anche solo visitato questo reame. Era preoccupata che il gruppo non l'avrebbe accettata e sarebbe stata tenuta fuori da qualsiasi cosa stessero giocando. Due degli altri ragazzi, decisamente meno interessanti, cominciarono a passarsi a calci un pallone. Zoe si ricordava di questo gioco. Rassicurata da questa connessione, si lanciò dal tetto fino al centro del gruppo. Ciao! Disse, trasformando il colore dei suoi capelli in uno simile a quello del vestito della femmina più alta. Uno spirito! Disse il ragazzo interessante, sgranando gli occhi. Poi urlò: Via! Zoe si sentì in dovere di sottolineare il fatto che era un'incarnazione, non uno spirito. Ma non era sicura che quell'urlo facesse parte delle regole dell'altro gioco? A dire il vero, porto un messaggio. Ma se volete giocare, ho un sacco di tempo, disse, mentre si lanciava al loro inseguimento. Poi cominciò a volare, il più naturalmente possibile, al fianco della ragazza alta. Il tuo vestito rosso è così bello. Il colore significa qualcosa? Chiese Zoe. Non sembrò che il suo tentativo di far conversazione sortisse qualche effetto, visto che il ragazzo interessante trascinò dentro una casa la ragazza, mentre Zoe ancora parlava, per chiudere poi la pesante porta di legno con violenza, bloccandole totalmente la strada. Zoe si guardò intorno, scoprendo che altri mortali erano scomparsi, ma sentendo una certa agitazione provenire da un piccolo forte vicino al centro dell'abitato. Poco dopo, una dozzina di uomini in armatura corse verso Zoe, puntando le lance. Le ricordavano un po' l'arma di Pantheon, in effetti. Guardiani locali, dedusse. Supponendo che fosse uno spirito, stavano urlando avvertimenti mentre il loro capo preparava un incantesimo d'esilio. Un incantesimo, tra l'altro, anche fatto molto bene per Zoe, ma non era quello che voleva. Si chiese se per caso gli spiriti non tormentassero la città. Quando gli uomini cominciarono a lanciare le loro armi contro Zoe, lei invocò un meteorite arcano e lo lanciò attorno alla fortificazione. Dopodiché, la ragazza del crepuscolo creò un paio di portali per schivare le lance dei guardiani e ridiresse la stella cadente contro i suoi attaccanti. L'impatto della meteora creò un'implosione, scatenando una reazione a catena con le piccole particelle che aveva raccolto durante il volo. La catena di esplosioni secondaria si abbatté sulle guardie e la loro torre, riducendo l'intera area in polvere. Ehi! Chiese Zoe, mentre le nuvole residue della devastazione le ruotavano attorno. Si chiese se la ragazza alta o quel ragazzo interessante fossero scappati. Molto probabilmente sì. Zoe, presa da uno sconforto passeggero, decise di andare a visitare un insediamento mortale più grande. Con ogni probabilità avrebbe trovato qualcuno disposto a giocare con lei in un posto del genere. Zoe tornò con la mente a dove una città si ergeva qualche centinaio d'anni prima. D'istinto, e nonostante i fallimenti precedenti, creò un portale verso di essa e fu piacevolmente sorpresa nel vederlo apparire nel posto che voleva. Che bello! Disse. Felice di poter viaggiare di nuovo ed impaziente di portare il suo nuovo messaggio. Mentre traslava fuori dalla realtà, Zoe si chiese se quel nuovo cratere avrebbe portato i mortali a scovare la runa terrena poco distante. Magari sarebbero stati proprio il ragazzo interessante e la ragazza alta a scoprirla. Se ciò fosse accaduto, sarebbe stato divertente, decise. In accordo con la sua natura di incarnazione targoniana, Zoe non si è presentata all'attenzione del reame celestiale in un modo molto tradizionale. Non ha conseguito una vittoria contro ogni previsione, né si è sacrificata per un qualche nobile ideale, e nemmeno ha superato la prova esistenziale dell'arrampicata del Monte Targon. Zoe era una ragazza normale, scelta quasi a caso tra i Rakkor. I suoi insegnanti raccontano di come Zoe fosse una bambina dalla grande fantasia, ma testarda, pigra, distratta e dispettosa. Un giorno, mentre marinava gli studi sui testi sacri per cercare qualcosa di meno noioso, venne notata dall'incarnazione del crepuscolo. Rimase a osservare la giovane ragazzina prendersi gioco delle urla indignate dei sacerdoti, che la stavano inseguendo in tutto il villaggio. Dopo un'ora di fuga, si trovò con le spalle a uno strapiombo. Prima che gli insegnanti la potessero braccare, l'incarnazione evocò sei oggetti di fronte a lei: un sacco di monete d'oro, una spada, un libro d'esercizi completato, un tappeto da meditazione, una corda di seta e una palla giocattolo. Cinque di quegli oggetti le avrebbero permesso di fuggire, o se non altro di disinnescare la situazione. Zoe scelse la sesta opzione. Noncurante della possibilità di fuga, afferrò la palla, la calciò contro il muro di una casa lì vicino e cantò mentre rimbalzava contro i sacerdoti, tutt'altro che divertiti. L'incarnazione non vedeva una simile irriverenza davanti al pericolo dai tempi del suo ultimo ospite, che aveva portato la fine della grande guerra d'Arkin. Divertito dall'esuberanza spensierata di Zoe, aprì un portale per la cima del Monte Targon, offrendo alla piccola la possibilità di vedere l'universo. Lei vi si tuffò dentro, fondendosi all'istante con l'incarnazione, per poi rispuntare e fare una linguaccia ai suoi insegnanti esterrefatti. Questa trascendenza fu unica, e anzi completamente inaudita per tutte le leggende e i miti di Targon. Zoe non si preoccupò di come le regole delle incarnazioni fossero cambiate solo per lei, le regole non le interessavano per niente. Decise invece di viaggiare nelle dimensioni della realtà, ai confini della comprensione umana, per giocare con poteri che pochissimi avevano conosciuto. A Zoe sembrò fosse passato solo un anno, ma quando tornò a casa realizzò che a Runeterra erano trascorsi molti secoli. Nella sua curiosità adolescenziale si chiese cosa si fosse persa durante la sua assenza. Per fortuna poteva attraversare i fiumi del tempo con il pensiero. Vide l'ascesa e la caduta del cattivone corazzato, Mordekaiser, la distruzione delle isole benedette, divenute una festa di fantasmi da brivido, i cataclismi della guerra dei sassi luccicanti e la fondazione di una nuova nazione vicino alla foresta del non divertimento. Soprattutto Zoe realizzò di non essere sola. Altre incarnazioni camminavano nel mondo dei mortali, più di quante lo avessero mai fatto. Nuovi amici da incontrare. Continuavano però a ignorarla, preoccupandosi più di ciò che facevano nello spazio tra i reami. Intrigata, Zoe viaggiò verso le stelle, dove trovò il grande drago cosmico Aurelion Sol. Anche se lui la disprezzava, come d'altronde disprezzava tutta la sua specie, Zoe tornava sempre al suo fianco per cercare di capire cosa lo affliggesse. Dalle sue bagni eloquenti e boriose invettive, intuì che le altre incarnazioni l'avevano umiliato, incoronandolo con un artefatto maledetto per assorbire la sua potenza. Zoe provò dispiacere per questo povero cagnolone spaziale e giurò di fare tutto ciò che poteva per proteggerlo. Dal canto suo, Aurelion Sol ha promesso di smettere di minacciare e di distruggerla fino a quando potrà finalmente vendicarsi. Nessuno sa se la curiosa relazione di Zoe con il Forgiatore di Stelle sia dovuta a un capriccio, alla possessività o alla sua funzione di distruttrice cosmica. Per gli studiosi e i mistici del Monte Targon, l'emergere di una nuova incarnazione è un evento gioioso. Ma l'imprevedibilità di Zoe li ha lasciati parecchio interdetti. Nemmeno lei sa cosa presagisce. L'unica certezza è che Runeterra è sull'orlo di una profonda trasformazione che potrebbe pagare con il caos, la distruzione e il sangue. E con questo si conclude questa storia su Zoe, l'incarnazione del crepuscolo. Questo episodio è nato come un piccolo omaggio a un amico e collega che adora Zoe veramente alla follia, credetemi. Io, dal canto mio, non ho mai avuto questo grande interesse nel giocarla né nel leggere la storia, la lore, quello che le sta alle spalle, insomma. Però facendo varie ricerche ho capito che, beh, come hai visto, c'è molto più di quanto non si possa pensare a prima vista. Spesso questo campione viene semplicemente liquidato come, ah sì, ma è semplicemente un essere di 500 anni che ha l'aspetto di una bambina. Però la realtà dei fatti è davvero ben diversa. E quando ti rendi conto di questa cosa, cominci davvero ad apprezzare molto di più il lavoro che hanno fatto a livello di world building e in generale su di lei e sul monte Targon, sulla regione di Targon, per questi intrecci tra le incarnazioni, queste creature ultraterrene, tra virgolette, neanche, non lo so, sono creature che vengono da altre dimensioni, che possono viaggiare nel tempo, nello spazio, per cui semplicemente le dimensioni di spazio e tempo umane non hanno un vero significato, insomma, è un concetto molto interessante, ecco. Ad ogni modo, adesso ho una piccola nota a piè di pagina, o a piè di podcast, piè di audio, non lo so. Ho aperto un canale YouTube. Sì, ho fatto il grande passo. Puoi andare direttamente alla pagina di Anchor FM, dove trovi tutti i link, sia per i miei social che per le puntate precedenti. E poi, sempre sulla pagina di Anchor FM, puoi anche lasciarmi un commento audio per farmi sapere che cosa ne pensi dell'episodio, oppure se vuoi fare qualche richiesta o se hai qualche curiosità da chiedere. E boh, ascolterò, sarò lieto di rispondere e magari, perché no, potrei anche decidere di includerlo nella prossima puntata. Come sempre, spero che questa breve compagnia ti sia stata gradita e, se vorrai, ci sentiremo alla prossima storia di Legends Unfold. Un saluto dal tuo amichevole Hernani di quartiere.